E allora, signore e signori, mettetevi comodi perché oggi, a sorpresa, sta per andare in onda, guarda un po', dopo tanto tempo, il Demone del Tardi.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Madonna, che impressione, non mi ricordavo quasi più che esistesse questa sigla e nemmeno questa trasmissione. Eravamo talmente e giustamente persi nei cronosismi celebrativi del cinquantenario di Radio Popolare, che è appena cominciato, mica è già finito. Eravamo talmente persi lì che mi ero scordato di tutto questo, ma oggi, come dicevo, a sorpresa, torna il Demone del Tardi. Oggi, la settimana prossima, vediamo, magari, chissà. Facciamo che torna un po' quando gli pare il Demone del Tardi, mescolandosi con questo 2026 che sarà pieno di cose da cinquantenario. Ma intanto oggi è così e quindi cominciamo. Ah, innanzitutto, buon anno ascoltatrici, buon anno ascoltatori, le 9:34 minuti, che cos'è la trasmissione di oggi? Ve l'ho già detto e partiamo da un cartello giallo con una scritta nera che dice vendesi diritto internazionale usato pochissimo. E dunque c'era una volta l'ONU e il diritto internazionale. Spiace purtroppo constatare che l'ONU sia ormai come il sarcofago di Ramsete, uno splendido oggetto che, per dirla alla Indiana Jones, dovrebbe stare in un museo, e il diritto internazionale sia niente più che l'evocazione di un ritornello del passato, come l'amico treno che fischia così wow wow, anzi proprio come la via Gluck, che là dove c'era l'erba ora c'è un cortile di casa, e per ogni cortile di casa c'è anche un portinaio stronzo, di quelli che appena possono te lo bucano il diritto internazionale e che fanno naturalmente a gara a chi ce l'ha più lungo il cortile di casa. Infatti la questione non è solo giuridica, politica o geopolitica, la questione è geriatrica. Vecchi zombie del Novecento affetti da una senile volontà di potenza, un'armata delle tenebre di anziani sadici e collerici che invece di stare per sempre confinati nella RSA della storia disfano il mondo degli altri prima di andarsene definitivamente all'inferno. La questione è geriatrica, sì, ma è anche psichiatrica. sindrome freudiana del cielo piccolo, il cortile di casa, tutta disfunzione chimica da pillola azzurra. Enlarge your cortilis, non c'è forse modo più adatto per leggere Trump, il suo narcisismo megalomane, l'egocentrismo grande come la Groenlandia, il palazzinaro fallito, l'imbonitore trionfante, il clown con il dito sul grilletto e la corona in testa, uno che in un mondo normale dovrebbe stare in una casa di riposo accanto al tizio che crede di essere Napoleone e a quello che balla con la scopa convinto si tratti di Liz Taylor, e che invece sta alla Casa Bianca a governare il mondo, seme della stessa follia che ha preso il paese che lo ha eletto. L'ultima dichiarazione, per esempio, non è il sintomo di una psicosi, è un trattato intero di psicanalisi. Quando il New York Times gli chiede se ci siano limiti al suo potere, Trump risponde: sì, c'è una cosa, la mia morale personale, la mia mente è l'unica cosa che può fermarmi, del diritto internazionale non ho bisogno. Così, per dire del momento maniacale. Stiamo parlando d'altronde della stessa persona che non più tardi di qualche mese fa aveva accusato di complotto una scala mobile quando era andato all'ONU, ve lo ricordate? La stessa persona che avrebbe rapito Maduro per ripicca perché lo aveva preso in giro. Scriveva qualche giorno fa sempre il New York Times, citando fonti molto vicine alla Casa Bianca, scriveva dopo il blitz di Caracas che Trump si sarebbe deciso a dare il via libera al blitz per la cattura di Maduro dopo aver visto il video del presidente venezuelano che ballava alla TV di Stato su una base di dance elettronica, musica accompagnata da un testo che diceva no alla guerra loca. Ecco, per farvi capire, era esattamente questa cosa qua.
¿Cómo se dice en inglés? Please, please, please. Yes, peace.
Listen to me.
Yes, peace. Peace forever. Peace forever. Peace forever. Esto se llama lenguaje tarzaniano.
Ecco, questa roba del linguaje tarzaniano, sentita così, sembrerebbe quasi il film di un Tarantino sudamericano. Invece, come vi dicevo, era quello che accadeva pochi giorni prima del blitz. No alla guerra loca, una roba tipo Ricky Martin che fa John Lennon remixato da Fargetta. Nel video, che risale appunto a pochi giorni prima del blitz, si vede Maduro che fa un balletto tipo quello di Trump. Ce l'avete presente, no? Quello con i pugnetti. Bene, Trump non l'avrebbe presa per niente bene, secondo le fonti citate dal New York Times, si è sentito preso in giro e quindi ha attaccato Caracas e rapito Maduro. Ricapitolando, c'è quello che balla con i bolivariani e quello che balla con i village people, e c'è uno dei due che pensa di ballare meglio dell'altro, e siccome pensa che l'altro lo prenda per il culo, allora lo rapisce. Praticamente, più che una guerra mondiale, sembra ballando con le stelle dell'anonima sequestri. Livello di maturità, asilo infantile o risa tra adolescenti sociopatici. Postscriptum. A proposito di infantilismo dei regimi, vi invito a godervi su YouTube le puntate disponibili di Super Bigote, il supereroe a cartoni animati che è poi Maduro stesso con una tuta e un mantello che lo fanno assomigliare a Capitan Mutanda e che combatte contro la burocrazia, contro il capitalismo e in una puntata incredibile, giuro che è vero, anche contro il megatopo. Non c'è però, via ragioni, la puntata in cui Super Bigote viene rapito da Super Bimbo Minchia di Washington DC. Ma intanto, via Maduro, tutti si aspettavano che il potere venisse trasferito alla Machado, la leader dell'opposizione, e invece no. E il perché lo racconta il Washington Post, che cita anch'esso fonti vicinissime alla Casa Bianca. E il perché no, ancora a proposito di infantilismo, narcisismo e megalomania, è che Trump non avrebbe perdonato alla Machado di non aver rifiutato il Nobel per la pace, tanto che lui si era dovuto accontentare del premio per la pace assegnatogli dalla FIFA, che è un po' come vincere il Festival di Castrocaro mentre quell'altra vince il Grammy. Se la Machado avesse rinunciato dicendo no, il Nobel spetta a Trump, dicono le fonti, oggi sarebbe la presidente del Venezuela, e invece l'informazione deve essere comunque arrivata all'orecchio della Machado stessa, che in un disperato tentativo di adulazione in zona Cesarini ha subito dichiarato a Fox News che adesso sarebbe orgogliosa di condividere il premio Nobel proprio con Trump, perché A, è quello che vorrebbe il popolo venezuelano, e B, è ciò che ha fatto Trump con Maduro è testuale un grande passo per l'umanità, per la libertà e per la dignità umana. Praticamente Martin Luther King che mette piede primo uomo sulla luna. Intanto ieri Trump, per chiarire alla Treccani il lemma comitato d'affari, ha riunito tutti i petrolieri intorno a un tavolo, tema lo sfruttamento delle risorse del Venezuela. Pazzesca comunque sta coincidenza che la democrazia la si esporta sempre dove c'è il petrolio. Facciamo in fretta però, perché sul tavolo c'è già un altro dossier, che è quello della Groenlandia. E allora, con sta Groenlandia che fa? La prende o non la prende? E se la prende, come la prende? Furto con destrezza, rapimento, oppure fa un'offerta che non si può rifiutare? Al momento la Groenlandia è ancora lì dove è sempre stata, sta lì e non si muove, se non per quel tanto dovuto alla deriva dei continenti, argomento cui peraltro Trump potrebbe anche aggrapparsi per dire che si sta allontanando dai danesi, si sta avvicinando a loro. Sta lì la Groenlandia come quei trilocali di classe in zona esclusiva che si sono appena liberati e sono già sotto l'assedio delle bande degli agenti immobiliari. Secondo Tecno Casabianca, la Groenlandia non resterà libera a lungo, se la accaparreranno loro ad ogni costo. Secondo Giorgia invece, diciamo che no, anche perché sarebbe talmente un casino pensare il contrario che diciamo è meglio pensare così. Insomma, è la diplomazia del diciamo, bellezza, che è poi la versione garbatella del continueremo a monitorare la situazione di Bruxelles, che a sua volta è la versione del più classico degli aiuto, non sappiamo come fare. È bastato che Katie Miller, la simpatica moglie del gerarca Stephen Miller, il consigliere di Trump che cita Goebbels come noi citiamo le canzoni di Battisti, è bastato che postasse su X un'immagine della Groenlandia a stelle e strisce con la scritta Home perché la Groenlandia tornasse immediatamente sul mercato. Mercato sì, ma non libero mercato, perché agli atti risulta un solo compratore. Titolo del Wall Street Journal: gli Stati Uniti vogliono comprare la Groenlandia, non invaderla, i piani di Marco Rubio, e lui evidentemente il mediatore dell'affare. Già, ma quanto costa la Groenlandia? E come funziona? Esiste un prezzo al metro quadro? Cosa dice immobiliare.it? Sì, certo, ci sono dei precedenti a cui rifarsi. C'è per esempio la Louisiana, comprata nel 1803 a Napoleone, grandissimo stratega ma disastroso venditore. C'è il precedente dell'Alaska, comprata dalla Russia nel 1867 al prezzo di un box per macchina piccola, ma per il resto si naviga un po' a vista. Un prezzo Trump lo ha fissato ieri, ma non per l'acquisto, bensì per ungere le ruote. Facciamo 100.000 euro a groenlandese e non se ne parli più, che è una formula molto elegante, diciamo, per comprarsi un eventuale referendum, un po' come quando Silvio prometteva agli anziani le dentiere gratis, ma un po' di più. E a proposito di Silvio, mannaggia lui e al suo tempo, un tempo che era ancora inzuppato nella tazza del diritto internazionale, che se ci fosse stato Silvio oggi ce la saremmo comprata noi la Groenlandia, altro che il Milan e la Senk, ci avrebbe comprato direttamente la Francia, Bora Bora, anche l'Honduras, che rimpianti, che peccato, avrebbe fatto Groenlandia 2 con lo Sporting Club e il laghetto dei cigni e delle foche. Che poi, a mettergli in testa a Trump l'idea della Groenlandia, sembra non sia stato un emissario del Pentagono o consigliere per la sicurezza nazionale. A mettergli in testa, come a Cesare Ragazzi, l'idea meravigliosa della Groenlandia, sembra sia stato, scrivono i giornali, il re della cosmesi, l'amico 81enne Ronald Lauder, uno con cui dovrebbe magari parlare di prostata invece che di geopolitica, e che se gli fosse amico davvero, peraltro, dovrebbe mettergli in testa invece che la Groenlandia una parrucca un pochino più decente, e invece no. Invece ecco che i destini del mondo finiscono per essere indirizzati da uno che produce eau de parfum, tuberose gardenia e inebrianti deodoranti per le ascelle. Perché tanto l'abbiamo capito come funziona, c'è sempre una curva in cui la tragedia di colpo diventa farsa e viceversa. Per dire, se per esempio, adesso che so, Infantino mettesse in testa a Trump che i trulli sono bellissimi e che gli Stati Uniti non possono fare a meno dei trulli, cosa fa Trump? Si compra Alberobello, Ostuni e la Puglia intera? In fondo, se la Groenlandia è sul mercato, perché non dovrebbe esserlo la provincia di Brindisi? Nel caso sarebbero cazzi, diciamo. Ma non è ancora il caso, non ancora. Resta intanto da capire se si possono mettere in campo soluzioni alternative a quelle dell'acquisto della Groenlandia. Un leasing, un noleggio a lungo termine, un affitto a canone concordato, la Groenlandia mezzadria. Facciamo magari un usufrutto. E se usufrutto fosse, scatta o non scatta l'articolo 5 della NATO? Presto, che qualcuno chiami subito un notaio.
Lost my shit, trying to act casual. Can't stop, I might end up in the hospital. Changing my shape, I feel like an accident. They're back to explain their.
Dunque, essere o non essere padroni della Groenlandia, questo è il problema, e se si sarà padroni, come lo si diventerà, recitava la canzone. Beh, c'è anche chi scrive che Trump alla fine non la invaderà, la Groenlandia. Raccolgo lo stimolo dell'amico Francesco De Collibus, che ha provato a buttare lì una profezia, promettendo, premettendo che come tutte le profezie si rivelerà quasi certamente un epic fail. Però quello che è interessante è il ragionamento che mette in campo. Scrive Francesco De Collibus: Trump non ragiona in modo politico in senso classico, non si è formato dentro il partito, non ragiona come uno di loro. Trump in fondo è due cose: uno, un uomo di spettacolo; due, un uomo d'affari. Tutto quello che fa va letto esclusivamente dentro queste due categorie. Quando Trump dice di odiare l'interventismo statunitense e le guerre infinite all'estero, dice il vero. Lo annoiano, perde la trama, non capisce chi combatte contro chi e perché, e non comprende le alleanze, le convenienze, le cricche locali. Insomma, si annoia. A Zelensky disse: non so nemmeno dove sono le città di cui stai parlando. Trump è però un uomo di spettacolo, ha fatto per anni reality, ha partecipato al mondo del wrestling, conosce bene come si vende la storia di un film. Invadere l'Iraq o l'Afghanistan, mandare centinaia di migliaia di truppe, noioso da perdenti. Ma invece prendere il cattivo non è lo scopo di ogni film hollywoodiano. Nella cultura pop che forma la sua visione del mondo e quella che vende agli americani, prendere il cattivo è sempre giusto. Trump non ha avuto nessun problema a uccidere al-Baghdadi, Qassem Soleimani e a imprigionare Maduro. Sono cattivi, la loro eliminazione è il senso di tutto il film. Se succede in modo comico o grottesco, tanto meglio, il pubblico in sala ama queste cose. Ricordate il dettaglio di al-Baghdadi? Died like a dog. E adesso di Maduro, che era troppo grasso per entrare in tempo nel suo bunker. Parte dell'intrattenimento nazionale popolare a cui l'industria dei film degli anni Ottanta, suo vero bacino intellettuale, lo hanno formato. Trump ha confessato di aver assistito a tutto come a un film, lodando nei tempi di esecuzione, la rapidità, l'efficienza. Guardando le foto della sala operativa, Trump sembrava più guardare Netflix che la cattura di un capo di Stato. Spectacular, I was watching it like a television show, the speed, the violence, eccetera eccetera. Consiglierebbe a tutti di guardarlo, molto divertente. In effetti sembrava mancargli solo un gigantesco secchiello di popcorn davanti. E poi c'è la cornice legale in cui avvengono queste rese dei conti con i cattivi. Nicolas Maduro è il capo di Stato del Venezuela, la loro uccisione e cattura è un atto fuori da ogni norma e consuetudine nel mondo civile, ma non nelle norme hollywoodiane di narrazione. Per uccidere il cattivo ogni azione è lecita, perché in fondo noi siamo i buoni, per non parlare dell'assassinio dei poveracci venezuelani in barchetta nei Caraibi, presunti narcotrafficanti, sono scagnozzi del male, la loro morte è assolutamente nell'ordine delle cose. Voglio dire, vi siete mai preoccupati quando in un film, durante un inseguimento tra buoni e cattivi, la macchina dei cattivi sbanda e immediatamente esplode e prende fuoco, carbonizzando i cattivi alla guida? Qualcuno si è mai fermato a soccorrerli mentre bruciavano vivi? Avranno avuto figli, genitori o famiglie? Figuriamoci per Diana, no? Il cattivo è uccidibile in quanto cattivo, messo fuori dal consorzio umano delle potenze supreme della narrazione, dello scontro tra bene e male. In fondo è solo il tenente Callaghan che sta ripulendo le strade, sta solo lavorando per il bene, anche se ha la mano un po' pesante. Queste azioni Trump le capisce e le supporta in quanto parte della sua mentalità da uomo di spettacolo americano, ma da sole non basterebbero. Trump è anche un uomo d'affari, non solo deve sconfiggere il cattivo, ma deve anche far arricchire. Questa è la seconda cosa molto interessante, dice De Collibus, delle vicende del 3 gennaio. In passato operazioni simili dei governi occidentali seguivano uno schema retorico inverso, giustificavano l'accaparramento delle risorse con rimozione di un regime non democratico. A memoria, è la prima volta che lo schema retorico è invertito. Stavolta è la rimozione di un regime a essere giustificata attraverso l'accaparramento delle risorse, fermo restando che le risorse minerarie e petrolifere non sono lì pronte da rubare, ma hanno tempi biblici di messa in esercizio e pianificazione, e che la retorica sul loro sfruttamento si ritorce sistematicamente contro chi la invoca. Questa cosa è estremamente interessante per comprendere meglio la psicologia di Trump. Trump non ha truppe di invasione in Venezuela. L'idea che lui controlli le risorse petrolifere venezuelane è semplicemente ridicola, finché il sistema di potere in piedi non viene sradicato o cooptato. È un sistema di potere che è già transitato da Chavez a Maduro. Può reggere un terzo? nella linea di successione. Ma allora perché dirlo? Perché rivendicarlo con questa grettezza al limite del miserabile? Evidentemente nella costruzione del personaggio di Trump questo è un passaggio necessario a costruire consenso intorno all'azione di forza, perché Trump, per rivendicare un'azione di politica internazionale, deve sempre sembrare quello che fa fare soldi agli americani, deve sembrare quello che guarda il lato concreto, che fa arricchire le persone, dietro il quale c'è intrattenimento e denaro. Seguitelo. Pensate a come ha conciato la Casa Bianca da Villa dei Casa Monica. La ricchezza deve essere fatta percepire a chi è a casa. Questo è molto più importante della sua redistribuzione effettiva, che infatti non avviene. Chi controlla i pozzi petroliferi è secondario rispetto al feeling di ricchezza e della grana. Persino per l'Ucraina ha dovuto impostare le cose secondo questa lente, con le terre rare. Nessuno nega che ci siano o ci possano essere, ma quanto tempo dovrà passare prima che queste miniere ancora da scavare in zona di guerra possano generare ricchezza per qualcuno? È chiaramente un espediente retorico volto a far sentire il profumo dei soldi. Trump si muove quando ha un cattivo da film da sconfiggere e ricchezza da conquistare. Questa è la sua cifra, e qui si torna alla Groenlandia. Sulla Groenlandia Trump ha venduto bene l'aspetto delle ricchezze minerarie, ma per giustificare un'azione violenta gli serve individuare un cattivo. A molti americani farebbe piacere vedere quella grande isola come parte del proprio impero in espansione, ma chi andrebbe fatto fuori nell'azione violenta che sembra sempre più necessaria? Non si vede un comunista alla Maduro, un islamista alla Soleimani da contrassegnare come cattivo. C'è invece un paese piccolo e amichevole, patria della sirenetta e dei biscotti al burro, alleato storico degli americani. Un'azione violenta contro di esso non funzionerebbe mediaticamente. Trump non passerebbe agli occhi della sua opinione pubblica come il buono che si sporca le mani per portare giustizia e ricchezza, ma come un bullo, violento e predatore. Parliamo di percezione americana, non di quella del resto del mondo. Certamente molto meno indulgente con Washington di quanto non sia il pubblico domestico. Premettendo appunto che la previsione ha l'epic fail dietro l'angolo, è interessante quello che scrive Francesco De Collibus, ipotizzando del perché Trump alla fine farebbe più fatica, diciamo, di quanto non abbia fatto in altri contesti, a prendersi la Groenlandia. Sono le 9:58 minuti e nella seconda parte del Demone del Tardi restiamo in argomento, spostandoci però sul fronte interno statunitense, e purtroppo, come dire, la seconda parte sarà meno divertente se questa lo sia mai invece stato, diciamo, meno paradossale, ma molto purtroppo più cruda e più realistica. Tutto questo tra poco, subito dopo la boa del blocco pubblicitario che arriva tra qualche secondo. Ecco, allora, a questo punto dovrei dirvi: guardate questo video, no, non questo di Tribulation di LCD Sound System. Quando dico questo video intendo quello di Minneapolis, ma non posso farlo, non posso dirvi guardate questo video perché per la semplice ragione che questa è radio, e poi lo avete già visto questo video, ne avete probabilmente consumato ogni istante nella sua feroce eloquenza, nella sua insensata spietatezza, nella sua inequivocabile crudeltà. E allora vi dico così: provate ad ascoltarlo questo video, esattamente questo, ascoltatelo, perché quello che dice pesa quanto quello che mostra, anzi di più, aggiunge altro, se c'è dell'altro che si possa aggiungere a quella che è stata una spietata esecuzione, perché quella è. Quello che il video mostra è un sadico agente dell'ICE che in mezzo a una strada di Minneapolis spara 3 volte in faccia una donna intrappolata nella sua automobile. Quello che il video dice sono invece le urla degli altri, di chi guarda, di chi sente che sta arrivando la violenza, la morte, l'arbitrio, dove fino a un attimo prima c'erano la neve, poco traffico e qualche chiacchiera di vicinato.
No! No! Shame! Shame! Oh my fucking god! What the fuck? What the fuck? You just fucking, what the fuck did you do? You are fucking criminals! You're fucking criminals! What the fuck? What the fuck? What the actual fuck? You are fucking insane! You! Shame! 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 Shame!
Dude, what's happening to her?
What happened?
Hey, get back! Dude, you shot her! I'm trying to help!
No! No! You fucking shot someone in the fucking face!
All the way back!
You shot someone in the fucking face! Do you have a conscience? Do you have a conscience? Don't let the murderer leave! Don't let the murderer leave! You guys are the fucking criminals! You don't get to tell us what to do! Fucking criminals! Don't let him leave! Don't let him leave!
Pussy motherfuckers, man!
No! Get the fuck out of our neighborhood! In the head, in the head. And she dropped it to the floor.
You! Look at me!
Ecco, non c'è nemmeno bisogno di guardare, basta ascoltare, sono 2 minuti e 20 che per quello che si sente già di per sé raccontano un mondo. La donna uccisa dall'ICE non era una minaccia, era una poetessa. Ha vinto il premio di poesia dell'Academy of American Poets, University College Poetry Prize 2020 presso l'Old Dominion University. Si chiamava Renee Nicole Good, era originaria di Colorado Springs, studiava scrittura creativa. Le sue poesie sono state pubblicate anche su Metrosphere, su Coronado Literary Review. Aveva anche condotto un podcast con il secondo marito, il comico Tim Macklin, scomparso nel 2023. E la sua bio diceva così: quando non scrive, legge o parla di scrittura, guarda maratone di film o crea opere d'arte disordinate insieme ai 3 figli. Svolgeva anche il ruolo di osservatrice legale delle operazioni dell'ICE in una città dove Trump, 3 giorni fa, aveva inviato 2000 agenti per risolvere, come ha detto il suo vice J.D. Vance, il problema somalo. Dopo che nemmeno un mese fa la comunità locale somala era stata definita dal presidente in persona garbage, spazzatura. Subito dopo l'omicidio ha parlato il capo della polizia di Minneapolis, Brian O'Hara. Ha detto: dobbiamo garantire a questa donna, alla sua famiglia e al popolo americano che venga avviata un'indagine e che tutte le prove disponibili vengano portate alla loro logica conclusione. Alla loro logica conclusione. Perché tutti hanno visto quello che è successo, lo hanno visto tutti, nessuno escluso, ed è ancora lì da vedere, rivedere, rivedere, cristallizzato frame per frame in un'unica, inequivocabile verità. L'hanno ammazzata a sangue freddo e senza una ragione. Quello che è successo lo hanno visto tutti. Ciononostante, Trump, la sua portavoce, i suoi vice, la sua ministra, la sua cricca, i suoi replicanti continuano a mentire spudoratamente, negando qualunque evidenza. Negare, negare sempre, che si tratti del rossetto sulla camicia, dei rapporti con Epstein, dell'assalto al Campidoglio e anche di 3 colpi di pistola sparati in faccia a una donna inerme. Un'operazione di distorsione della realtà sfacciata, una forzatura cognitiva da spavento, roba da dogma, roba da setta. Trump, subito su Truth. Ho appena visto il filmato dell'evento avvenuto a Minneapolis, è orribile da vedere. La donna che urlava era ovviamente un'agitatrice professionista e la donna alla guida dell'auto era molto turbolenta, ostacolava e opponeva resistenza e poi ha investito violentemente, volontariamente e brutalmente l'agente dell'ICE che sembra averle sparato per legittima difesa. In base al filmato allegato, è difficile credere che sia vivo, ma ora si sta riprendendo in ospedale. La situazione è in fase di studio, nella sua interezza, ma il motivo per cui questi incidenti quotidianamente si verificano è perché la sinistra radicale minaccia, aggredisce e prende di mira i nostri agenti dell'ICE. Stanno solo cercando di fare il loro lavoro, cioè rendere l'America più sicura. Dobbiamo stare al passo e proteggere i nostri agenti dalle forze dell'ordine, da questo movimento di violenza e odio della sinistra radicale. Ecco, se non è Weimar, è giù di lì. E questa è l'ossessiva propaganda di una post-verità che nega l'innegabile, che ti dice di non vedere nemmeno quello che hai visto. Non ditemi che non ho visto quello che ho visto, ha scritto su ex Melissa Gilbert. Quell'agente dell'ICE non correva alcun rischio di essere investito, ha ucciso una donna a sangue freddo, scioccante, orribile, criminale. Come osa questa amministrazione cercare di manipolarlo? Ha scritto così Melissa Gilbert. Sapete chi è Melissa Gilbert? Melissa Gilbert è, vi sblocco un ricordo, Laura Ingalls. Ve la ricordate Laura Ingalls? Era la bambina trecce e lentiggini protagonista di Quella casa nella prateria. La casa nella prateria era il telefilm conservatore per eccellenza, era il racconto dell'Arcadia dell'America dei pionieri, era la pagina bella del mito fondativo, famiglia, valori, e siccome si usciva dagli anni 60 zero armi, nemmeno un Winchester per cacciare i bisonti. Ora, è evidente che Melissa Gilbert non sia il suo personaggio. È chiarissimo che non sia mai stato nemmeno il suo personaggio, ma sul piano del simbolico il suo tweet è significativo. È significativo di quel mondo conservatore che non c'è più, di quella destra repubblicana che al netto di tutto conservava ancora un senso quasi sacro delle istituzioni e che è stata ormai totalmente divorata e digerita dall'ossessione MAGA. Un grande scrittore contemporaneo come Don Winslow ha citato invece ancora una volta Orwell. Apro e chiudo una parentesi qui di Winslow. Andatevi a leggere e rileggere la trilogia del cartello. Andate a rileggere come nell'ultimo capitolo della trilogia, cioè Il confine, entri in scena esattamente quel presidente degli Stati Uniti che sarebbe poi stato Trump. La citazione orwelliana di Winslow comunque è: "The party told you to reject the evidence of your eyes and theirs. It was their final, most essential command." Il partito ti ha detto di rifiutare l'evidenza dei tuoi occhi e delle tue orecchie, era il suo comando finale, il più essenziale. E poi negare, negare e ancora negare. Ed ecco allora i propositi del capo della polizia di Minneapolis, quelle che abbiamo letto prima, rimanere tali. Aveva detto che tutte le prove disponibili vengano portate alla loro logica conclusione, ma neanche per idea. Il Minnesota Bureau of Criminal Apprehension, che è l'agenzia statale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Minnesota, è stato costretto immediatamente a ritirarsi dalle indagini dopo che l'FBI ha preso il controllo del caso, negando l'accesso alle prove e alle informazioni raccolte, perché la realtà non può essere la realtà, ma solo una versione della realtà, cioè quella della Homeland Security. Comunicato della Homeland Security su X. Oggi gli agenti dell'ICE a Minneapolis stavano conducendo operazioni mirate quando alcuni rivoltosi hanno iniziato a bloccarli e uno di questi violenti rivoltosi ha armato il suo veicolo tentando di investire i nostri agenti delle forze dell'ordine nel tentativo di ucciderli. Un atto di terrorismo interno. Un agente dell'ICE, temendo per la sua vita, per quella dei suoi colleghi e per l'incolumità pubblica, ha sparato colpi di arma da fuoco per difendersi, ha sfruttato il suo addestramento e ha salvato la sua vita e quella dei suoi colleghi ufficiali. Il presunto autore è stato colpito ed è deceduto. Si prevede che gli agenti dell'ICE rimasti feriti si riprenderanno completamente. Questa è la conseguenza diretta dei continui attacchi e della demonizzazione dei nostri agenti da parte di politici di facciata che alimentano e incoraggiano aggressioni dilaganti contro le nostre forze dell'ordine, che stanno affrontando un aumento del 1300% delle aggressioni contro di loro e un aumento dell'8000% delle minacce di morte. Si tratta di una situazione in continua evoluzione e forniremo al pubblico maggiori informazioni non appena saranno disponibili. Per la cronaca, la pagina di X della Homeland Security ha ancora un tweet fissato che fa da copertina ed è quello che dice: l'America è stata invasa da criminali e predatori, abbiamo bisogno di te per cacciarli fuori. Il tutto accompagnato dalla vecchia e classica immagine dello zio Sam con il dito puntato e il più classico degli I want you, che ti viene giustamente da scambiarlo per un account parodia, invece no, non lo è. E lo stesso copione è recitato a rullo anche dalla ministra Kristi Noem, quella che aveva sparato al cane perché non le ubbidiva, quella che si faceva fotografare davanti alle gabbie dei migranti in posa da influencer al termine di un safari di honduregni, quella che starebbe benissimo nella squadra assassina delle vipere mortali, le nemiche di Uma Thurman in Kill Bill, una con la statura da caratterista di un B-movie di Tarantino, perfetta per essere infilzata dalla spada di Hattori Hanzo. Kristi Noem ha parlato appunto di terrorismo interno, tornando ad accusare la vittima di aver tentato di uccidere il suo assassino. E a sigillare la copertura politica è arrivato alla fine anche J.D. Vance. Voglio che ogni funzionario dell'ICE sappia che il suo presidente, il suo vicepresidente e l'intera amministrazione sono al suo fianco. Ai radicali che li aggrediscono, li minacciano, dico congratulazioni. Lavoreremo ancora di più per far rispettare la legge. A posto. Più che una copertura politica, una rivendicazione e una minaccia da parte della Casa Bianca, la copertura alle milizie omicide dell'ICE è totale. Tanto che più di un commentatore ha cominciato a parlare di omicidio di Stato, tanto più di un commentatore sospetta che l'impiego selettivo dell'ICE negli stati e nelle città amministrate dai democratici costituisca quasi una provocazione mirata, pianifica un'escalation intenzionale di violenze e proteste che possano giustificare una risposta repressiva e una sospensione delle garanzie costituzionali. In questa chiave possono essere lette le dichiarazioni di Trump quando scrive su Truth: il motivo per cui questi incidenti si verifichino è perché la sinistra radicale minaccia, aggredisce e prende di mira quotidianamente i nostri agenti delle forze dell'ordine. L'ICE sta cercando di fare il suo lavoro, che è rendere l'America più sicura. Dobbiamo proteggere i nostri agenti da questo movimento di violenza e di odio. E anche alla luce di queste preoccupazioni che il governatore Mike Waltz, pur non celando la rabbia, pur riconoscendo la legittimità della rabbia dei suoi concittadini, si è affrettato a dire nella conferenza stampa seguita all'omicidio di Renee Nicole Good: non abboccate all'amo, vi incoraggio a far valere i vostri diritti garantiti dal primo emendamento, ma fatelo, fatelo in modo pacifico. In risposta, diversi parlamentari MAGA hanno subito chiesto che Mike Waltz venisse arrestato sulla base dell'Insurrection Act. Ah, a proposito di America più sicura, sapete quanti omicidi ci sono stati a Minneapolis nelle ultime settimane? 5? 10? 25? No, uno, quello di Renee Nicole Good, per mano dell'ICE. Un omicidio che ha fatto rabbrividire non solo perché è stato ripreso, documentato e visto in tempo reale, ma anche perché la vittima è per la prima volta una donna statunitense bianca. La prima, ma l'ultima di un elenco di vittime dell'ICE che comprende altri nomi, nomi come Jaime Garcia, Isidro Perez, Rames Amechand, Non Guyen, Silverio Villegas Gonzalez, Chao Fenghe e altri. Sono solo alcuni dei morti ammazzati dall'ICE. Secondo il Guardian, nel 2025 sono state 32 le persone morte sotto la custodia dell'ICE. Con Renee Nicole Good fanno 33 gli anni di Cristo. alla fine le parole per dire quello che andava detto le ha usate per tutti. Il sindaco di Minneapolis, rivolgendosi a Lice, ha detto: andatevene da questa città, andatevene fuori dai coglioni. Lo ha detto così, come andava detto. Non doveva dire altro che questo, ma probabilmente, insomma, difficile che basterà. Articolo su Substack, Fabio Sabatini, ordinario di economia politica alla Sapienza di Roma, ha raccontato della trasformazione dell'Agenzia per il controllo dell'immigrazione nella più imponente forza repressiva della storia americana, con un budget superiore a quello delle intere forze armate di paesi come Canada e Spagna e una struttura e metodi operativi più vicini a quelli di una milizia paramilitare che a quelli di un'istituzione di uno Stato di diritto. L'ICE, scrive Sabatini, è un'anomalia pericolosa e incompatibile con la democrazia, rappresenta un tassello importante nella costruzione del regime MAGA e stabilisce un precedente che gli autoritarismi di tutto il mondo avranno la tentazione di emulare. Il modello a cui si rifà l'ICE, secondo Sabatini, è quello della Securitate di Ceausescu. I racconti sulla polizia segreta di Ceausescu, scrive, hanno svelato crudamente la realtà dei sistemi di sorveglianza nei regimi sovietici. Il sistema di repressione pervasivo, paranoico e impunito, che agiva fuori da ogni confine legale ed è stato una delle espressioni più distintive e crudeli dell'autoritarismo. Mai avremmo immaginato, dice, di vederne una cupa riedizione nel paese che per oltre 80 anni ha guidato l'Alleanza Atlantica. Eppure oggi l'ICE richiama sinistramente la forma e la logica della Securitate. Dall'insediamento di Trump, l'agenzia ha agito come una forza fuori controllo. Agenti mascherati, privi di identificativo e a bordo di veicoli civili non contrassegnati che compiono arresti violenti di persone inerme. C'è anche un dettaglio estetico, se ci fate caso a queste figure incappucciate che arrivano su questi grossi SUV, sembrano esattamente le truppe paramilitari dei narcos messicani che dicono di combattere, chiusa la parentesi. Nella maggior parte dei casi, prosegue Sabatini, gli arresti sono stati il preludio alla deportazione in centri di detenzione in località sconosciute e senza accesso alle garanzie del diritto. La grande e bellissima legge, come l'ha chiamata Trump, ha aggiunto al budget ordinario dell'AIS circa 10 miliardi di dollari l'anno, un ammontare straordinario di risorse con una dotazione iniziale stimata in almeno 168 miliardi entro il 2029. Di questi, almeno 30 miliardi sono destinati al reclutamento di nuovi agenti, 45 miliardi alle operazioni di detenzione e deportazione, 46 miliardi alla costruzione di nuove infrastrutture. L'esito di una crescita così rapida e sproporzionata di un'agenzia di sicurezza ha molti precedenti nella storia, tutti senza eccezione cupi. Ma con l'ICE le cose andranno molto peggio, perché non si tratta di un'agenzia di sicurezza qualsiasi. 1. L'architettura istituzionale e le pratiche operative dell'ICE la rendono di fatto responsabile unicamente davanti al presidente. L'ICE è un'agenzia dell'esecutivo e le sue azioni sono soggette al sistema giudiziario per l'immigrazione. In pratica, sia gli agenti dell'ICE sia i giudici per l'immigrazione rispondono direttamente alla Casa Bianca. L'abbiamo visto anche nel esproprio delle indagini che è stato fatto nei confronti della polizia di Minneapolis. La maggior parte dei fondi previsti dalla nuova legislazione è destinata poi a funzioni di repressione e detenzione, senza alcun rafforzamento equivalente del sistema giudiziario per l'immigrazione. I criteri di selezione e formazione degli agenti ICE sono sensibilmente meno rigorosi rispetto a quelli previsti per gli agenti dell'FBI e altre agenzie di sicurezza, che richiedono requisiti di accesso notevolmente più elevati e implicano codici di condotta più severi. L'ICE ha già annunciato l'intenzione di affidarsi a gestori privati di carceri per espandere la propria capacità detentiva, una scelta che aggrava i problemi già noti di corruzione e opacità. E ancora, gli agenti ICE rifiutano sistematicamente di identificarsi, non solo durante le operazioni di arresto e deportazione, ma anche nei tribunali. Operano mascherati e senza alcun tipo di identificativo. Il finanziamento straordinario e l'architettura istituzionale sono solo una premessa del deragliamento dell'ICE. L'agenzia opera con un obiettivo dichiarato di 3.000 arresti al giorno, 1 milione l'anno, con il rispetto delle garanzie costituzionali trattato più come un suggerimento amministrativo che come un vincolo legale. Questo, scrive Sabatini, è il linguaggio proprio di un sistema di terrore di Stato travestito da applicazione della legge. Quando agenti federali vengono esplicitamente incoraggiati ad arrestare persone innocenti, le tutele costituzionali diventano opzionali e perfino la cittadinanza americana non protegge più da rapimenti compiuti da agenti senza identificativo. Non siamo più nel campo delle politiche migratorie, siamo di fronte alla costruzione sistematica di un apparato repressivo interno finanziato a livelli degni della difesa militare di una potenza regionale. Un esercito peraltro di fanatici, perché un ulteriore aspetto inquietante di questa espansione riguarda le persone che saranno incaricate di far funzionare questa macchina del terrore. I quasi 20.000 nuovi agenti finanziati dal Congresso saranno selezionati con criteri ideologici per garantire fedeltà non alla Costituzione o allo Stato di diritto, ma direttamente a Trump. Non si tratta di un'ipotesi, ma della naturale evoluzione di una strategia già collaudata. L'amministrazione ha sistematicamente epurato i vertici delle istituzioni che non garantivano fedeltà cieca. La caratteristica che accomuna i funzionari federali non è la competenza, né la lealtà alle istituzioni, ma la devozione personale al presidente e al progetto MAGA. Nella storia degli Stati Uniti, scrive ancora Sabatini, non si era mai vista una politicizzazione così estrema di un'agenzia federale come quella che oggi investe l'ICE. Io mi fermo qui per il momento, perché siamo arrivati praticamente alla fine della trasmissione di oggi, tutta dedicata alle questioni che sono in campo per quanto riguarda, come dire, gli equilibri interni degli Stati Uniti e gli equilibri del mondo, legate invece alla vocazione esterne degli Stati Uniti. Detto questo, io vi rimando alla prossima settimana a un Demone del Tardi che forse ci sarà, o forse magari no, l'abbiamo detto in premessa, ci sarà quando sarà il momento per esserci. Intanto vi ringrazio per esserci stati, vi auguro una buona giornata e un buon weekend, e ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio, 9:30, via Olearo 5. Che l'indirizzo non serviva, ma alla fine è venuto fuori un po' così. Ciao, tra poco il GR.